Radio Radio presenta Punto e a capo. L'attualità letta dai giornali e riletta da Francesco Borgonovo.
Marzo, le 10:11 minuti. Buongiorno a tutti, cari. Buongiorno a Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità, pronto come tutte le mattine per noi. Eccolo, buongiorno.
Buongiorno Francesco, ben trovato. Buongiorno a tutti. Oggi non ci sono giornate per denudarsi, a differenza di ieri, che era la giornata, insomma, del del corpo in libertà, e quindi oggi restiamo, anche oggi restiamo vestiti,
ci conteniamo,
anzi parliamo,
sì, certo,
ci conteniamo, tocca contenersi,
assolutamente,
tocca
contenersi.
Morigeratezza, sì. Austerità, insomma, fastidio e pessimismo in generale, che fa sempre bene, è meglio non alzare troppo le aspettative sulla giornata, che poi al massimo, insomma, si viene piacevolmente sorpresi. Oggi abbiamo una discussione un po' particolare che vorrei intraprendere con voi, perché sono un po' di giorni che si polemizza su un tema che secondo me viene trattato in maniera, insomma, abbastanza fastidiosa, molto superficiale, che è la questione del nostro rapporto con i fedeli musulmani. Ci sono un paio di casi che vengono discussi sui giornali, insomma, abbastanza animatamente, secondo me in maniera molto sbagliata e dannosa per tutti. Sapete che c'è stato ieri il funerale di Saman Abbas a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, questa ragazza uccisa dai parenti. Io la trovo, si dice perché volesse vivere all'occidentale, io la trovo una formula un po' fastidiosa e secondo me sbagliata. Voleva semplicemente stare con un ragazzo che le piaceva, non tornare in Pakistan a affrontare il matrimonio forzato, che è quello che più correttamente si chiama così, non è esattamente un matrimonio combinato, ma un matrimonio forzato, quello che volevano farle fare, e quindi è stata per questo uccisa. E il fratello ieri ha voluto, insomma, che avesse un funerale di un certo tipo, poi parleremo proprio con l'imam che ha tenuto questo funerale. E poi c'è, e partiamo da qui, a Pioltello, nell'Interland milanese, ma poi ci sono scuole anche in altre parti, a Soresina ad esempio e altrove, questa scuola che ha deciso di chiudere per la fine del Ramadan, il 10 aprile. C'è stata polemica col ministro Piantedosi, il quale ha detto che, insomma, la scuola non poteva chiudere, poi dopo la scuola ha cambiato la circolare che istituiva la chiusura, e alla fine la giornata di chiusura ci sarà, e la motivazione è che, dicono i dirigenti, insomma, quel giorno, visto che c'è una larghissima fetta di studenti musulmani, quel giorno mancherebbero troppe persone, quindi tanto vale chiudere la scuola. Di questo voglio parlare con Davide Piccardo, che è direttore della Luce, questa rivista che trovate anche online, oltre che cartacea. Davide Piccardo, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno.
Ecco, Davide, in questi giorni, visto che appunto è Ramadan, lo stiamo sottoponendo a degli sforzi, però insomma è ben rodato, diciamo, dalla pratica, però non è semplicissimo. Tra l'altro capisco che per alcuni studenti possa essere difficoltoso, no? A Soresina c'è stata una circolare che diceva non fate interrogazioni e verifiche ai ragazzi che stanno facendo il digiuno, perché insomma non stanno benissimo, sono in forma perfetta. Non so se quella sia una cosa giusta, poi ne parleremo, però vorrei partire con te dal caso di Pioltello, sul quale abbiamo avuto modo di discuterne in altre sedi, e poi ieri sera mi sono trovato in una trasmissione televisiva in cui tutti si gridavano, se le davano di santa ragione, su questo tema, secondo me, conoscendo poco peraltro la realtà locale. Vorrei chiederti cosa pensi di questa storia della scuola e della chiusura, intanto.
Penso che ci siano due modi di affrontare la questione. Uno più, diciamo, tecnico, e come ho definito anch'io ieri nel laico, no? Ovvero analizzare la decisione singola di un singolo istituto che nella pienezza delle proprie facoltà decide di riservare uno dei 5 giorni che annualmente può distribuire sul calendario in maniera del tutto discrezionale ad un'occasione in cui oggettivamente la comunità di riferimento è assente, e quindi principalmente assente, e quindi si fa una scelta di opportunità. Una scelta di opportunità che quella dirigenza della scuola non ha mai motivato altrimenti, non ha mai detto perché dobbiamo rispettare le altre festività religiose, perché dobbiamo istituire una nuova festività per i musulmani o perché bisogna integrare di quella. Tutto questo è avvenuto a seguito di una polemica che è stata scatenata, diciamo, da esponenti della maggioranza di governo. E poi dal ministro Valditara, che secondo me ha fatto un'entrata, diciamo, impropria a gamba tesa in un ambito che è di stretta competenza di quel dirigente. Questo è il primo modo, secondo me anche il più corretto rispetto alle intenzioni di chi ha preso questa decisione di affrontare la questione, perché io ritengo che siccome questi giorni sono, diciamo, totalmente discrezionali e vengono usati per allungare dei ponti o per altre occasioni in cui si ritiene che una comunità specifica di quel territorio lì abbia bisogno, non ci vedo niente di strano e niente su cui si possa costruire una polemica, a meno che non si sia in malafede. Questo è il mio pensiero. Se vogliamo invece andare a discutere della relazione che dobbiamo avere, che potremmo avere con la seconda comunità religiosa del paese, e quindi in prospettiva a vedere come le cose possono anche evolversi, possono anche cambiare sotto il profilo delle festività o di alcune diciamo concessioni che si potranno fare, allora questo è un altro discorso. E qui bisogna dire, a mio avviso, in primis, che diciamo, i musulmani non hanno mai avanzato la pretesa di negare o di ridimensionare le tradizioni altrui, che siano cristiane o che siano di altra provenienza, di altra origine. E due, che questa è comunque una repubblica che si dichiara laica nella sua Costituzione, e quindi non è una repubblica religiosa, ma è una repubblica che adotta un approccio di cosiddetta equivicinanza o di vicinanza, una laicità positiva, e quindi non è una laicità che nega il fenomeno religioso, ma è una laicità che lo rispetta e cerca di, diciamo, di agevolarlo, e questo è iscritto nella nostra Costituzione, e che nella stessa Costituzione sono previsti diversi meccanismi per cui le confessioni religiose del paese possono accedere a tutta una serie di diritti e di agevolazioni. Quindi, in virtù di questo, considerando anche che le cose non sono statiche, ma sono in costante evoluzione, e che questa è una comunità che 40 anni fa era praticamente inesistente e oggi è a tutti gli effetti la seconda comunità religiosa del paese, con delle proiezioni di crescita importanti, io credo che una riflessione anche su questo si possa fare.
Ma io sono, guarda, sono sempre molto franco con Davide Piccardo, con cui credo che si sia costruito nel tempo un bel dialogo. Io penso questo, che ci siano dei passaggi che debbono essere fatti per una volta per tutte risolvere il rapporto dell'Italia con la comunità musulmana che sta sul suo territorio. Tanto per cominciare, sarebbe necessario, secondo me, stipulare un'intesa con la comunità islamica, che è una cosa che si cerca di fare da anni e non è riuscita a nessuno, procede sempre così con salti in avanti, poi rallentamenti e poi non si riesce a parlarne. Io mi auguro, e sarebbe per me, insomma, un bel sogno, che ci riuscisse il governo di centrodestra, cioè che la facesse il governo di centrodestra, dimostrando così di essere molto attento. Visto che spesso si sente parlare del laicismo, no? Di battaglie in difesa delle tradizioni e delle religioni, ecco, credo che sarebbe un'ottima presa di posizione da parte del governo di centrodestra, cercare, mettersi lì, fa aprire un tavolo, dichiararlo e mettere giù, no? Come con la Chiesa Cattolica, con tutti gli altri, patti chiari e amicizia lunga che valgono per tutti. Io credo che questi episodi qui danneggino e mi spiego, non perché io sia contrario affatto al problema che insomma, i ragazzi festeggino il Ramadan e stiano a casa, per me si poteva risolvere serenamente dando delle giustificazioni, facendo altro come è stato fatto in questi anni, che non significa fingere che stiano a casa per un altro motivo, fingere che lì a Pioltello non ci sia una nutritissima comunità musulmana, come del resto c'è anche altrove. Io credo che però tutta la, diciamo, la prosopopea che hanno fatto intorno, a cui purtroppo ha partecipato anche la sinistra. Io mi sono trovato con il sindaco di la sindaca di Pioltello, come si dice, in una trasmissione televisiva, e le ho sentito snocciolare le solite cose sull'integrazione, questo e quell'altro, e ho la sensazione netta che intanto non possiamo fare finta che, come dire, la chiusura, certo che non spetta alla scuola dire facciamo una festività nazionale, però io mi domando, ma perché se io ho una lezione, quel giorno mancano, su 10 persone ne mancano 5, io non faccio lezione per gli altri 5? Credo che questo sia normale, sia giusto, cioè vale per tutti, per qualunque confessione, qualunque
però,
festività.
Francesco,
cioè, prego.
Qua secondo me dovresti rispondere tu a una domanda mia, cioè se ci sono 5 giorni che vanno distribuiti in maniera discrezionale sul calendario durante l'anno, allora questa comunità, la comunità di riferimento di quella scuola, ha un'esigenza concreta. Allora bisognerebbe trovare altre 5 occasioni che siano più meritorie di avere, diciamo, di vedersi riconosciuto questo giorno di festa. E evidentemente in quella situazione non ci sono, quindi io credo che non si possa sindacare. E poi noi andiamo a discutere della polemica politica, posso anche convenire con te, possono essere stati usati argomenti e toni sbagliati da una parte e dall'altra, questo sinceramente non mi interessa moltissimo, però io credo che siccome quel preside, quel consiglio scolastico non ha dichiarato l'intenzione di istituire una nuova festività, non si può fare un processo alle intenzioni, ma ci si deve attenere a quello che è stato e quello che è, e ritengo e ribadisco che la polemica politica sia stata, a mio avviso, strumentale per finalità elettorali. Questo mi risulta abbastanza, diciamo, abbastanza evidente, anche mettendo in difficoltà.
Su questo è evidente che sia così, è evidente. Io credo che ci sia un grosso limite della destra italiana che ogni volta deve alzare il tono sui musulmani, tra l'altro facendo di tutta l'erba un fascio, mettendo insieme cose che non c'entrano, Samanna con Pioltello, cioè sono tutte cose differenti che meritano di essere trattate ciascuna per i fatti suoi. Io lo dico subito, per me Samanna il problema non è l'Islam, Samanna è un delitto di immigrazione, cioè lì c'è una comunità isolata che stava in un posto senza contatti con nessuno, peraltro la comunità pakistana ha di questi problemi da anni, e questo bisognerebbe, insomma, risolverlo con loro. Mi è capitato anche di confrontarmi con un esponente di quella comunità in televisione, e un po' lo sapeva, cioè lo riconoscevano, insomma, parlando senza attaccare, poi si riesce a dialogare.
Sono delitti efferati che, diciamo, affondano le loro radici in diverse questioni di carattere culturale che conosciamo, ma anche poi, nel senso, anche all'interno della comunità pakistana sono anche questi dei casi, diciamo, rari in cui si arriva a questo livello di violenza. La maggior parte dei pakistani non operano in questo modo, quindi sappiamo che poi ci sono condizioni specifiche magari di quella specifica famiglia, e come hai detto tu giustamente non hanno niente a che fare con l'Islam, anche se poi vengono buttate nel calderone. Io ripeto però, comunque ben venga la discussione intorno al caso di Pioltello, perché secondo me è utile, anche se, ripeto, non era questo il caso, ma comunque è utile iniziare una riflessione sul fatto che ci siano 3 milioni di musulmani in questo paese, che le proiezioni, diciamo, demografiche ci dicano che questa è una comunità destinata a crescere, e che quindi, come dici tu, lo Stato deve fare un'intesa, bene, ma comunque la società e in generale deve interrogarsi, deve trovare delle soluzioni per cercare di vivere in armonia. Questo non significa assolutamente, ecco, sono arrivati i musulmani, devono imporre le loro tradizioni, noi dobbiamo rinunciare alle nostre.
Il timore è che sia questo, capito? Che da un lato sembra, allora ci prendiamo noi la cosa, dall'altro questi modi qua che avvengono, io capisco che avvengono anche perché da un'altra parte c'è, come dire, resistenza a trovare un accordo, no? Però io credo che poi, visto che non siamo ingenui, sappiamo che finiscono, no, sui giornali e se ne parla, finiscono in pasto all'opinione pubblica in una certa maniera, poi la sensazione che si dà è sempre quella di imposizione in qualche modo. A me delle
Però
volte fa un po' ridere perché...
Prendiamo il caso di Pioltello.
Sì.
C'è una comunità islamica di Pioltello, ci sono due moschee a Pioltello che io conosco benissimo, E non c'è stata da parte loro la richiesta alla scuola di concedere un giorno, diciamo, di
Certo.
festività per la festa dell'Eid. Non c'è stata una richiesta da parte dei genitori musulmani di, di adottare questa decisione. È stata una cosa che è stata fatta in maniera unilaterale da parte della
Ma è
scuola.
quello il
Quindi.
punto, ma è quello il punto, Davide, esattamente è quello il punto. Cioè, se ci fosse, se si discutesse con la comunità locale, si trovasse un modo, si coinvolge la cittadinanza, lo si spiega, si fa. Invece c'è sempre qualcuno che poi lo motiva con l'integrazione, le cose quando è interrogato, fa il balzo in avanti per fare no, quello mentalmente aperto, tollerante, fa incazzare tutta una parte, scatena la reazione politica, scatena la solidarietà dei suoi partiti che poi mettono lì tutta una serie di cose, quello che si poteva gestire coinvolgendo, parlando e finisce in vacca come tutte le volte, perché questo poi è quello che succede. Alla fine sarà chiusa e non so se gli anni prossimi, insomma, non mi sembra che si sia
Guarda,
avviato un dialogo costruttivo, no?
io ho rilevato, diciamo, con sorpresa e sono molto contento del fatto che il capogruppo, della Lega nel Consiglio Comunale di Pioltello si sia dichiarato favorevole, a questa decisione. Quindi penso che ci siano comunque persone di buon senso che prendono atto diciamo, di una realtà e cercano di, al posto di alimentare scontri, inutili e dannosi, appunto, insomma, di avere anche un atteggiamento di rispetto, di riguardo, anche di semplicemente di amicizia nei confronti delle persone che vivono a fianco a te e capire che se c'è un momento di festa si può fare qualcosa anche per agevolarli. Ma io una cosa che io vedo nelle scuole dei miei figli, nelle quali non ho mai chiesto ai dirigenti scolastici di concedere un giorno, ma semplicemente i miei figli quel giorno a scuola non ci vanno perché no, per noi è una festività religiosa. E non succede niente, ma sono tanti i bambini musulmani
Certo.
che frequentano quelle scuole. Ripeto, ne fai una questione di metodo, va bene, potrei anche convenire, però c'è un momento in cui bisogna veramente fare una riflessione e capire che, diciamo, che le cose cambiano e questo cambiamento non significa assolutamente una sostituzione, non significa assolutamente una prevaricazione, ma se significa semplicemente, secondo me, un venirsi incontro e cercare di volere per mio fratello quello che ho per me, cercare di diciamo, agire secondo amicizia anche, secondo fratellanza. E credo che qua questa è una comunità nazionale ed è una comunità nazionale che è fatta di persone che la pensano molto diversamente, che credono in cose diverse. Non c'è bisogno dei musulmani che arrivino i musulmani per vedere quali sono le fratture che sono interne alla società italiana, perché comunque anche sul concetto di laicità, sul concetto di tradizioni, sul concetto di religione, ci sono delle visioni anche diametralmente opposte nella società italiana, no? Quindi dico che c'è questa capacità di convivere e noi la dobbiamo sviluppare.
No, su questo sono d'accordo. Credo che in generale, possiamo convenire sul fatto che parlarne senza, al di fuori delle campagne elettorali, parlarne al di fuori delle barricate, ma sedendosi a un tavolo sia la cosa migliore. Io credo che sarebbe un grande gesto, lo ribadisco, da parte del governo di centrodestra, far riprendere quel percorso per stabilire un'intesa, perché insomma, se no, tutte le volte siamo lì nel limbo, tutte le volte ci sono discussioni ridicole sui luoghi di culto, sulle feste, la gestione, quello e quell'altro. Una collaborazione secondo me può fare solo che bene a tutti, quindi io mi
Ma
auguro
spero
questo.
che il tuo appello venga ascoltato ed accolto, anche se sono abbastanza scettico, ma non perché ci sia un governo di centrodestra, ma tutti i governi che si sono succeduti di tutti i colori hanno, diciamo, evitato questo tema come la peste, però credo che appunto, nel senso, nascondere la polvere sotto il tappeto non serve a niente e anzi. Sia molto più utile affrontare le questioni e risolverle.
E allora io ringrazio Davide Piccardo, se volete il suo giornale è laluce.news, lo trovate, credo che abbiano, anzi sono certo che hanno affrontato anche questo argomento con commenti e discussioni, quindi se volete andate a vederlo per approfondire. Io adesso do la parola a Francesco per i suoi preziosi consigli, poi torniamo e continuiamo a parlare di questo argomento, sono arrivati tanti messaggi, ci allarghiamo un po' a un altro caso, Francesco.
Benissimo, benissimo, torniamo subito da te. Intanto però mi sembra giusto, mi sembra salutare, darvi un suggerimento di quelli molto utili, di quelli molto comodi. Parliamo di energia, parliamo di come ridurre il costo delle nostre bollette. Potete immaginare che sia un argomento urgente questo. Four Winds Energy è proprio Four Winds Energy, il giusto partner per tutte le nostre esigenze energetiche da fonti rinnovabili. Perché scegliere Four Winds Energy per i nostri contratti di luce e di gas? Perché finalmente potremo ridurre il costo delle nostre bollette. Four Winds Energy offre soluzioni personalizzate e potrete contare su un servizio affidabile e di qualità. Allora passate a Four Winds Energy per un risparmio garantito in bolletta. Vi do anche un contatto che potete provare subito. 02 83 200 75. Lo ripeto, 02 83 275. Approfittate dell'offerta luce e gas, non dimenticatelo.
Mauriz, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia.
E allora, per festeggiare al meglio la Pasqua, la primavera, da Mauriz sono arrivati tanti super prezzi su tutto praticamente: detersivi, profumeria, arredo, giardinaggio, casalinghi, bricolage, pet care, elettrodomestici, tessile e tanto altro. Prendiamo qualche esempio dal nuovo volantino. Fino al 6 aprile, Ace Candeggina Spray 1,79€. Via Calbagno 720 ml 2,99€. Chantecler Sgrassatore Spray 700 ml per 2 a 3,99€. Mameson Macchina per la Pasta 13,99€. Ma tutte le offerte, tutte le promozioni le trovi sul sito mauriz.it.
Mauriz, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia.
Punto e a capo. Four Winds, il tuo fotovoltaico per un futuro più sostenibile. La soluzione per ridurre i costi in bolletta e rispettare l'ambiente. Scopri l'offerta a impianto fotovoltaico chiavi in mano e approfitta del pagamento in comode rate. Chiama Four Winds allo 06 87 153 193 e diventa produttore della tua energia. Four Winds, the energy of the future. Fourwinds.it.
Villa Mafalda, il punto di riferimento a Roma per la tua salute.
A Villa Mafalda, l'esperienza medica incontra l'alta tecnologia. Una proposta completa di prestazioni eseguite in totale comfort e sicurezza. Esami diagnostici con le strumentazioni più all'avanguardia. Chirurgia endoscopica e robotica per interventi meno invasivi e una guarigione più rapida. Assistenza medica 24 ore su 24, tutto l'anno, compreso i festivi.
Villa Mafalda è in via Monte delle Gioie 5 a Roma. Villa Mafalda.com, convenzionata con le maggiori compagnie assicurative. Una speciale convenzione è riservata agli ascoltatori Radio Radio.
Antò fa freddo, non ce la faccio più. Accendi la caldaia Vaillant.
Ecco fatto, amore, l'ho accesa.
Antò fa caldo.
Pochi giorni fa con la Calor Plus ho installato una caldaia a condensazione della Vaillant con sole 12 rate da 95 euro e mi hanno anche regalato 7 anni di garanzia. Con questa caldaia mi sto togliendo tante soddisfazioni. Fallo anche tu con la Calor Plus. Chiama subito lo 06 86 21 3671.
Antò,
è arrivata la primavera!
E arrivano gli sconti di Occhiali in Cantiere. Con il 50 Special Spring, sconti straordinari del 50% su tutti gli occhiali da vista e da sole.
Veramente?
In primavera, Occhiali in Cantiere fiorisce e ti stupisce.
50 Special Spring è disponibile in tutti i negozi Occhiali in Cantiere, a Capena, Colleferro, Frosinone. Vediamoci da Occhiali in Cantiere a Capena, venerdì 29 marzo, con la diretta di Radio Radio, dalle 9 alle 13. occhialiincantiere.it.
Amici in Viaggio è il nuovo network di professionisti specializzato negli affitti a breve termine che trasforma il tuo immobile in una fonte di guadagno. Amici in Viaggio si rivolge a chi possiede uno o più appartamenti nel comune di Roma e offre un pacchetto completo per la gestione della locazione. Dalle pratiche burocratiche all'accoglienza ospiti alla pubblicità. Invia alcune foto del tuo immobile su WhatsApp al 351 78 55 99 5 o a info@amiciinviaggio.it oppure chiama il 351 78 55 99 5. Affida il tuo appartamento ad Amici in Viaggio e inizia a guadagnare da subito.
Da importanti ricerche scientifiche nasce SIRT 500 Plus, l'integratore che stimola la produzione di sirtuine, le proteine della longevità naturalmente presenti nel nostro organismo che rallentano l'invecchiamento cellulare e hanno la capacità di intervenire sul metabolismo. Vuoi rallentare anche tu l'invecchiamento? Recuperare energia, dormire meglio, diminuire lo stress? SIRT 500 Plus è la soluzione. SIRT 500 Plus, una marcia in più per il tuo metabolismo. Scoprilo su radioradioshop.it.
Guarda, anche qui una ravioleria dumpling bar. Ormai le trovi in tutta Italia. Entriamo, il pranzo è servito. Sono buonissimi, di qualità e pluripremiati.
Eh sì, grazie al franchising 2.0 del dumpling bar anch'io ho potuto aprire la mia ravioleria. È facile, completamente gratuito, include formazione dello chef Gianni Catani, rinnovo di menù periodico, scelta e addestramento del personale, pubblicità. Ho chiamato il numero 344-06-58-913 e il mio sogno si è realizzato. Chiama anche tu o vai su dumplingbar.it.
Il mio salotto è un cinema. Il mio soggiorno è un teatro. Non è fantascienza, ma il frutto delle soluzioni tecnico-estetiche del Centro Musicale. E quindi non solo sofisticate apparecchiature audio-video, ma soprattutto suggestivi suggerimenti per trasformare ogni ambiente in un'area di intrattenimento. Noi del Centro Musicale siamo in Via Valpellice 85, telefono 06 88 61 046. centromusicalesrl.it.
Benvenuti a Cinecittà World! Wow!
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 Cinecittà World, il parco divertimenti da
Wow!
Cinecittà World, Cinecittà Wow!
Punto e a capo.
Radio Radio, buongiorno a tutti carissimi, eccolo Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità.
Eccoci, rieccoci Francesco, sono arrivati tanti messaggi, abbiamo iniziato a parlare di un tema, no?
Sì.
Viene sempre trattato con un po' di come dire, o pruderie o reciproci stereotipi che cerchiamo di abbattere, che è quello del rapporto con la comunità musulmana sul suolo italiano. Ieri c'è stato il funerale di Saman, questa ragazza uccisa dai genitori e dallo zio, no? E a celebrare questo funerale che si è svolto secondo rito islamico è stato l'imam Yassin Laframm, che è presidente dell'UCOI e che è collegato con noi. Yassin Laframm, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno Borgonovo, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
Allora, intanto voglio chiedere un commento su quello che è accaduto ieri, no? Su questo, questo funerale, questo momento insomma di grande emozione a Novellara, provincia di Reggio Emilia, dove è stata uccisa Saman. Che cosa avete raccolto, diciamo, su cosa avete riflettuto, no, a proposito di quella vicenda che è orribile? Purtroppo non è la prima che riguarda la comunità pakistana, perché c'era già stato il caso di Ina, insomma ce n'erano già stati già stati altri, quindi vorrei sentire un'opinione su questo intanto.
Ieri è stato un funerale poco partecipato per volontà nostra, per cui c'erano solo alcuni rappresentanti della comunità islamica locale insieme alle autorità, sindaco e prefetto. E mi ha colpito molto vedere la bara fatta di legno grezzo, dove appunto dentro c'era il corpo di Saman, che io ho avuto anche la sfortuna di vedere dopo che era stato ritrovato il corpo, perché ci eravamo costituiti come parte civile nel processo, quindi avevamo seguito un po' tutte le carte del processo, per cui mi ha colpito molto anche pensare che finalmente questa povera ragazza sta per trovare riposo con una sepoltura dignitosa. Mi ha colpito anche vedere il fratello, che tra l'altro è rimasto in silenzio tutto il tempo, non ha proferito parola, era molto molto commosso, teneva lo sguardo fisso per terra, non riusciva a guardarci, non riusciva a guardare i presenti, non riusciva a guardare nessuno, anche quando si avvicinavano insomma i presenti a salutarlo, lui non riusciva a reggere, diciamo, quei pochi istanti, era emotivamente distrutto. A malapena riusciva a esprimere un grazie, ma veramente era difficile sentirlo. Noi abbiamo cercato durante il funerale di coinvolgere tanto il fratello. Io in un certo momento, anche insomma, quando abbiamo posato la bara sottoterra, abbiamo iniziato per mezzo di una pala abbiamo iniziato a buttarci la terra sopra. Io ho chiesto anche lui di fare questo gesto simbolico prima dell'inumazione finale, e a mia sorpresa ha accettato, quindi anche lui ha fatto questo gesto che io insomma volevo che lui facesse, anche per sentire che finalmente è riuscito a dare una degna sepoltura a sua sorella. E quindi il funerale poi è terminato con alcune funzioni religiose tipiche, diciamo, di un rito funebre islamico. In particolare abbiamo chiesto perdono non solo per Saman, ma anche per noi, perdono e misericordia per le nostre mancanze, dove hanno sbagliato insomma tutti quelli che potevano fare qualcosa e magari non sono stati all'altezza della situazione.
Ecco, perché Saman è rimasta musulmana, no? Cioè, nel senso, lì c'è un grande tema. Qualcuno si è stupito del fatto che ci fosse un funerale islamico per lei, no? Però, da quello che mi risulta, non ha mai rinunciato abiurato in qualche modo, adesso non so quale sia il termine corretto esattamente, ma nonostante i parenti insomma ne parlassero anche col fratello in maniera abbastanza truce, diciamo, quindi lei
Saman non è mai stata scomunicata. Saman è sempre stata parte della comunità da viva e anche da morta, non a caso la mia presenza di ieri insieme alla comunità locale proprio per testimoniare questo. L'abbiamo detto chiaramente, noi siamo dalla parte della vittima, non del carnefice. Se c'è da puntare il dito contro qualcuno, è assolutamente c'è il dito da puntare contro qualcuno, contro questi insomma familiari, in particolare i genitori che hanno barbaramente ucciso questa ragazza. Sono loro i colpevoli, sono loro che vanno incriminati, non certamente la povera Saman, che principalmente ed è l'unica vittima di questa situazione, insieme al fratello che adesso ha una vita distrutta e che va ricostruita piano piano insieme all'aiuto di tutti. Quindi la nostra presenza di ieri era molto significativa, volevamo lanciare un segnale molto chiaro. Noi siamo da parte delle donne che subiscono violenza, siamo da parte delle donne che vengono limitate nelle loro scelte, e questo dobbiamo farlo senza se e senza ma, e ci mettiamo anche la faccia.
Ecco, voi vi siete costituiti per questo parte civile, che è stato un segno importante, a differenza ad esempio di alcune associazioni femministe, vabbè, caliamo un velo pietoso. Mi domando questo, C'è un problema, io e temo di sì, per me la risposta è sì, interno alla comunità pakistana, perché queste cose, cioè qui si dice ah, è il problema dell'Islam, di questo e quell'altro, in realtà nei casi che abbiamo visto, questo come quello di Ina Salem e altri, lì c'è sempre di mezzo questa comunità pakistana per due motivi. Uno, perché è arrivata, sono arrivate persone in gran numero per lavorare, e spesso queste condizioni, anche per, secondo me c'è un tema di gestione dell'immigrazione regolare e irregolare, ci sono persone che vivono isolate, magari fanno lavori pesanti, lavori faticosi, lavorano molto, stando nella loro bolla e senza rapporti con l'esterno. Ieri sera sempre Carta Bianca di Bianca Berlinguer è andato un servizio su la comunità pakistana di Novellara, che era impressionante, cioè persone che dicevano no, ma le donne non possono andare in moschea, le donne non possono fare questo, non possono fare quell'altro, cioè fingevano addirittura di non sapere cosa fosse successo a Saman, cioè ci sono dei problemi secondo me lì con quella comunità.
Sicuramente ci sono delle famiglie provenienti soprattutto da alcune zone rurali, non solo del Pakistan ma di diversi paesi del sud asiatico, che ahimè si portano ancora dietro alcuni atti tribali, anche una percezione della donna totalmente distorta rispetto a quello che è il suo valore nella religione islamica. E che tra l'altro mettono in difficoltà prima di tutto le comunità islamiche di cui fanno parte. Quindi noi all'interno delle comunità islamiche italiane viviamo situazioni, diciamo, di confronto, di discussione molto forte, molto accesa con alcune di queste realtà che purtroppo continuano a mischiare queste culture retrograde, i rimasugli di queste culture retrograde, di queste tradizioni medievali che non hanno nulla a che fare con le comunità islamiche e con la religione islamica. Il profeta dell'Islam, il profeta Muhammad, pace e benedizione su di lui, sul punto di morte raccomandò ai musulmani due cose principalmente: la preghiera e trattare bene le donne, perché sapeva che c'era un problema serio che i maschi avevano con le donne. Dico i maschi, non gli uomini, perché i veri uomini non si dovrebbero comportare così. Ai tempi del profeta addirittura molte famiglie seppellivano le proprie figlie vive per la vergogna, cioè il profeta dell'Islam è nato nella penisola arabica in un contesto dove la donna veniva vista come una vergogna, solo il fatto che una femmina nascesse in famiglia portava vergogna alla propria famiglia. Ha combattuto questo e ha vinto questa battaglia e aveva assolutamente estinto questa pratica. Noi oggi purtroppo vediamo che il tema del possesso delle donne è un tema trasversale a tutte le culture e a tutte le popolazioni. Noi dobbiamo avere anche, secondo me, il coraggio di creare una sinergia con tutti, con la stessa comunità pakistana, per salvare queste donne dalla violenza. Non dimentichiamo che questi casi comunque rimangono casi molto limitati, molto circoscritti ad alcune famiglie di alcuni territori. Non possiamo generalizzare, perché questo non ci aiuta. Colpevolizzare intere comunità non ci aiuta, anzi il rischio è che queste comunità si chiudano ancora di più e che queste pratiche possano fiorire sempre di più.
No, io non credo che dobbiamo colpevolizzare, penso che però si apra una riflessione che secondo me riguarda soprattutto la gestione del fenomeno migratorio, perché io insomma un po' il territorio di Novellara lo conosco bene e ho seguito quella vicenda di Saman, e lì c'erano proprio queste famiglie come dire, che in una bolla, non so come altro dire, cioè lontano da tutti, in mezzo a questi campi, lì ci sono case anche distanti l'una dall'altra, cioè come si può pensare di, no, di favorire qualche forma di dialogo, di integrazione? È assurdo secondo me non pensare questa cosa qui, no? E noi dobbiamo ricordarci poi, quando facciamo venire persone a fare i cosiddetti lavori che gli italiani non vogliono più fare, che poi non è che arrivano braccia, arrivano uomini e donne e persone che hanno anche delle tradizioni dietro di loro. Voglio però porre un altro problema a Yassine Lafram, ma che riguarda il caso invece di Monfalcone. Ne abbiamo parlato anche qui con il sindaco di Monfalcone tempo fa. Allora, io, come sono stato onesto prima con Davide Piccardo, vado dritto al punto. Anche lì, secondo me, c'è una serie di reciproci errori. Allora, secondo me, parto da una autocritica, diciamo, cioè le autorità italiane, soprattutto quelle di centrodestra, dovrebbero come dire, cambiare un po', abbattere alcuni muri, alcuni pregiudizi e comprendere che, insomma, se una comunità ha un luogo di culto, se si ritrova a pregare, è meglio per tutti, no? È un segno di rispetto, un segno di attenzione e anche molto cinicamente, no? un modo per avere patti chiari e presenza chiara sul territorio. Detto questo, secondo me, come al solito, ci sono degli atteggiamenti, spesso da forze politiche di sinistra, che poi un po' strumentalizzano, che fanno del male. Anche lì c'è questa storia. Allora, il sindaco ha chiuso due, chiamiamole moschee abusive, erano due luoghi in cui si ritrovavano i musulmani a pregare, che non erano a norma. C'è stata una sentenza del Consiglio di Stato che dice che il sindaco effettivamente ha avuto ragione a chiuderli perché quelli non era la norma, però per il Ramadan deve individuare altre due zone, no? Altri due edifici in cui consentire la preghiera di gruppo, perché, insomma, soprattutto in questo momento è un momento importante quello di gruppo. Allora, io penso che c'è un tema, no? Cioè, nessuna confessione in Italia, i buddisti, gli ebrei, lo Stato deve assegnare qualcosa. Normalmente funziona che uno trova un luogo, stabilisce il suo centro di culto, il suo luogo di preghiera, poi eventualmente lo Stato te lo chiude se c'è qualcosa che non va. Così dovrebbe funzionare, non che lo Stato ti deve trovare una cosa dove stare. Certo, se tu poi fai problemi ogni volta su tutto, è chiaro che diventa molto più complicato trovare un posto. Però, secondo me, abbassando questi opposti estremismi, un punto d'incontro si potrebbe trovare, no? Si potrebbe dire, ok, facciamo una legge chiara, ne discutiamo magari come base per un'intesa, e dopodiché patti chiari, appunto, amicizia lunga, cioè si fa così e basta, cioè chiudiamo tutti i luoghi abusivi, chiudiamo tutti gli scantinati, tutti i garage, tutte queste cose, e diamo la possibilità alle persone di stare in un luogo dignitoso. Secondo me, fare certe pantomime, avanzando certe pretese, con troppo vittimismo, secondo me non fa bene da parte né della sinistra né delle comunità musulmane. Purtroppo questa saldatura, secondo me, tra un certo tipo di sinistra e le vostre comunità è dannoso per tutti. Da parte della destra invece bisogna fare un bel lavoro sui pregiudizi, anche lì secondo me è un lavoro lungo. Non so cosa ne pensa Yassine Lafram.
Un'analisi che condivido, diciamo, in linea di principio, perché tocca comunque il punto. Cioè, la questione non è il luogo dove si prega, ma diciamo quella che è invece la visione che centrodestra ha delle comunità islamiche. È una percezione, diciamo, distorta rispetto a quella che è la realtà, e quindi finché non cambierà questa percezione continueremo ad avere altri casi Monfalcone, per cui il problema va risolto assolutamente alla radice, senza però dimenticare che molti amministratori di centrodestra comunque riescono ad avere un dialogo franco e sincero con le proprie comunità islamiche locali, dove comunque ci sono luoghi come quelli di Monfalcone, tra l'altro, che non subiscono, guarda caso, nessuna ordinanza, esistono lì ormai da tanti anni, anche un po' per la volontà degli amministratori, perché ci dice: guardate, finché avete un centro culturale dove fate un po' le vostre attività, ogni tanto pregate, va bene, ma non ci chiedete il cambio destinazione d'uso per un luogo di culto, per fare una vera e propria moschea. Quindi c'è ancora questa sensibilità, soprattutto per gli amministratori di centrodestra, e c'è anche questo approccio da parte di molti amministratori di centrosinistra, che per evitare polemiche, erronee, eccetera, dicono va bene, pregate lì dove siete, basta che insomma non date nell'occhio. Noi dobbiamo uscire da questa situazione, da una parte e dall'altra. Ci vuole un riconoscimento pieno del diritto delle comunità islamiche all'esercizio del culto, senza favori, senza privilegi, senza corsie preferenziali. Noi non chiediamo che i comuni ci regalino dei posti dove pregare, ma che ci autorizzino a individuare insieme, per evitare proprio il problema, diciamo, del piano urbanistico generale, che magari in una zona permette il culto e in un'altra non lo permette, per evitare magari che nasca in un luogo condominiale dove invece ci vuole un po' più di tranquillità. È ovvio che ci vuole un momento di concertazione, un momento di confronto con la propria amministrazione, ma questo succede anche per i centri commerciali e per le grandi realtà, diciamo, che attraggono persone. C'è sempre un confronto con il comune prima di individuare dove nascere o dove far nascere questa nuova attività, questa nuova sede. E a maggior ragione, secondo me, per le moschee, per i centri islamici, che ci debba essere un confronto, visto che la nostra è una comunità, uso il termine, attenzionata anche dalle amministrazioni comunali, per cui c'è una certa sensibilità. Io sono convinto del fatto che il caso Monfalcone sia un caso costruito, un caso artificiale. Stiamo parlando del nulla più totale. Sono due sedi, due centri culturali islamici dove si fanno tante attività culturali, tante attività di promozione sociale e dove si prega anche ogni tanto. Quelle due realtà.
C'è il parroco di Monfalcone che ha dato l'oratorio ai musulmani.
Esatto, cioè aveva, tra l'altro, anche Cantù, la chiesa, la diocesi si era fatta avanti per offrire l'oratorio per far pregare sempre un'altra comunità islamica, guarda caso, che non può pregare perché c'è un'amministrazione di centrodestra che non ne vuole sapere. E ecco, anche queste concessioni sicuramente sono dei gesti onorevoli, insomma, e lodevoli, ma noi non chiediamo questi favori, non vogliamo chiese dove pregare, vogliamo dei luoghi costruiti da noi, acquistati da noi, adibiti da noi, nel rispetto di quelle che sono le normative tecniche, urbanistiche e quant'altro, per poter pregare in maniera dignitosa, perché oggi in Italia, in uno stato di diritto, nel 2024, continuare a parlare di moschee sì e moschee no, io non penso che faccia bene nemmeno la nostra Italia.
E allora io ringrazio Yassin Lafram, presidente dell'UCOI e imam, ovviamente gli faccio gli auguri perché insomma nel periodo di digiuno, tra l'altro sono anche lui stato molto gentile a venire qui con noi. Io in generale credo che anche gli italiani insomma dovrebbero riflettere su questi temi, perché poi ci si preoccupa delle tradizioni che scompaiono, delle cose, la religione che non c'è, no, solamente quando poi qualcun altro che invece la tradizione, la religione, la pratica, la fa vivere, chiede degli spazi, e allora lì si sente minacciati. Però se uno mai non coltiva le sue cose, dopo non si deve stupire, no, che le tradizioni scolorino. Grazie a Yassin Lafram. Francesco,
a
non so se...
grazie Yassin. Francesco, c'è anche Fabio Duranti appena arrivato, ti manda un saluto.
Ma sì, un saluto, perché so che devi scappare, però questo discorso è molto interessante, lo stavo seguendo, bravi, complimenti. È chiaro che ci sono molte cose da approfondire, come ad esempio la reciprocità, no? Le religioni, sai, le religioni tutto il mondo, ma è chiaro, non è un discorso che si può fare ora, ma mi piacerebbe affrontarlo proprio con persone moderate, anche come il tuo interlocutore Yassin, che abbiamo sentito poco fa, perché è un tema molto interessante. Le religioni poi, sai, vivono sul proselitismo. Più hai fedeli e più conti qualcosa, sia in termini economici che in termini di potere politico e anche di altro genere. È chiaro che deve esistere un equilibrio, altrimenti se no si rischia di cadere nella trappola di quelli che dell'una o dell'altra religione che cercano di andare a fare il proselitismo a destra e a manca, perché poi diventa una sorta di business, se vogliamo, no? Una sorta di interesse che gli uni o gli altri hanno nel dominio religioso a destra e a sinistra, sotto e sopra, in tutti i paesi. Quindi laddove poi esista una reciprocità in questo senso, no? Il favorire il culto di tutte le religioni, sì, ma tutte le religioni favoriscono gli altri culti? Questa è la domanda che io mi porrei, perché poi ripeto, lì c'è un tema di dominio, un tema di dominio culturale, di equilibri nei domini culturali che secondo me vanno rispettati, ma il tema, se affrontato in modo così moderato, è interessantissimo e credo che intorno a un tavolo seduti si possano risolvere questi problemi, che invece se no sfociano nelle puttanate che abbiamo visto sui giornali in questi giorni, che sono gossip puro, che non hanno proprio alcun senso, Francesco, no?
Sì, sì, ma guarda, il tema, come dicevo, secondo me è proprio quello del numero di fedeli, no? Cioè noi diciamo che l'Italia è un paese cattolico, poi in realtà i cattolici praticanti sono davvero pochi, no? Anche rispetto a solo una decina di anni fa, e quindi il punto è questo principalmente, cioè se tu ti stupisci che in una scuola di Pioltello il 40% dei ragazzi siano di fede islamica e si voglia chiudere per il Ramadan, devi domandarti, beh, uno, abbiamo un problema demografico che dovremmo affrontare seriamente, e due, dove sono gli altri che rivendicano la propria tradizione, no? Poi c'è un problema, secondo me, anche di pregiudizio. Io vorrei vedere se un gruppo di cattolici chiedesse la chiusura della scuola per aggiungere un'altra festività, o se la gente facesse il digiuno della Quaresima, che è meno impegnativo da un certo punto di vista, però se facessero il digiuno della Quaresima, se davvero succederebbero cose come a Soresina, dove il dirigente scolastico dice non interrogate i ragazzi che fanno il Ramadan, certo. Succederebbe la stessa cosa.
Allora non dovrebbero interrogare neanche quelli che stanno facendo la Quaresima in questo periodo, insomma, no?
Appunto, esatto, cioè sono tutte cose che complicano, perché poi entrano i giochi politici, entrano questi. Io credo che la gran parte dei fedeli voglia semplicemente praticare la sua religione senza avere troppe rotture di scatole, fare la sua vita normale, che poi non è che sono tutti attivisti che stanno lì, capito, sì, a fare.
Cioè, certo, però poi torniamo, Francesco, al tema di ieri, ripeto, che dovremmo affrontare un altro momento, tu devi scappare, quindi ti mandiamo via subito, perché poi è bello parlare, però se tu hai da fare... no, perché... Sì, poi c'è un altro problema, che è il problema che abbiamo affrontato ieri, che oggi in parte riaffronteremo, anzi io spoilerò subito un messaggio al Presidente della Repubblica, fra poco, messaggio al Presidente della Repubblica, ma non da parte mia, da parte di un altro Presidente della Repubblica. Quindi fra poco ci sarà questa cosa, perché insomma, così gli diamo qualche consiglio. Però quello che volevo dire è il tema di ieri, cioè censura e controllo dei media, perché tu prima dicevi sì, vabbè, però noi, la religione cattolica, che è quella prevalente, diciamo, qui in Italia, in Occidente in generale, però sta scemando, quindi come possiamo lamentarci se altri vogliono continuare invece giustamente a conservare il loro culto? Giusto, ma bisogna capire se la religione cattolica sta scemando perché qualcuno la vuole far scemare. Perché la religione cattolica è piena di buoni principi. Io ricordo da bambino, per esempio, gli oratori, le cose, eccetera, hanno contribuito comunque moltissimo alla formazione, alla mia formazione e quella di tante altre persone. Poi si può credere o non credere, però l'attività è stata, dal mio punto di vista, positiva, molto positiva. Al di là poi di tutte le altre considerazioni teologiche. Ecco, però... noi oggi viviamo un mondo non di informazione libera, ma di informazione pilotata, e chi pilota potrebbe avere interesse a pilotare una cosa piuttosto che l'altra. Quindi il tema, Francesco, come vedi, è molto più ampio, non so se sei d'accordo.
Assolutamente, poi tra l'altro il Presidente della Repubblica è pure intervenuto sul caso di Pioltello.
Appunto, perché?
Non l'ho visto così rapido su altre questioni, diciamo.
Bravo, esatto. Vabbè, dai, la riprendiamo, perché è un discorso veramente interessante, è molto piacevole parlarne con te.
Grazie, ciao. Ragazzi, noi ci troviamo domani.
Ci
grazie
troviamo
a tutti,
domani. Ciao.
Buona giornata. Sdebi Top si rivolge alle famiglie, ai commercianti e ai titolari di partita IVA, agli imprenditori grandi e piccoli, anche del settore agricolo, che hanno posizioni di debito e che hanno ricevuto lettere di messa in mora o ingiunzioni, precetti, pignoramenti, istanze di liquidazione, cartelle esattoriali o bollette pazze, non solo da banche o da società di recupero crediti, ma anche da fornitori. Continua la campagna di Sdebitop per salvare e aiutare le imprese in difficoltà di ogni settore e dimensione. Sono previsti interventi giudiziali e stragiudiziali. Sdebitop è la soluzione. Non siete soli, ma non perdete tempo prezioso. Chiamate anche adesso l'800 50 60 30, 800 50 60 30. Il coordinatore nazionale è l'avvocato Francesco Innocenti. Vi diciamo anche di Modoal Serramenti, compie 40 anni di attività quest'anno 2024, 40 anni di esperienza e serietà nel settore della produzione, della vendita e della posa in opera certificata di infissi e serramenti di design e qualità. Festeggia con Modoal, partecipa al grande concorso Vinci Green. Con l'acquisto dei tuoi nuovi infissi puoi vincere subito uno dei fantastici premi in palio Dyson e partecipare all'estrazione finale di un viaggio in Norvegia alla scoperta delle orche e dell'aurora boreale. Il regolamento completo su vincigreenmodoal.aperosaevents.it. vincigreenmodoal.aperosaevents.it. Il concorso è valido fino al 30 novembre 2024. Chiedete subito un preventivo su modoal.it e se vi iscrivete alla newsletter di Modoal avrete subito un codice che vi dà diritto allo sconto del 10%.
Radio Radio ha presentato Punto e a capo. L'attualità letta dai giornali e riletta da Francesco Borgonovo.